File 22, pagina 233. Lauretta e Celso, il tiro alla bambina. Lauretta Federici e Celso Battaglia sono sposati dal 1956. Il 24 agosto 1944 avevano rispettivamente 7 e 11 anni. Erano a Vinca, nel comune di Fifizzano, Massa. 174 morti, tra loro uno zio e un cugino di Lauretta, la bisnonna, il nonno, due zii, due zie e una cuginetta di Celso. Lauretta: li abbiamo visti all'improvviso, 100 metri sotto di noi, alla fine del ravanetto, della sassaia, lungo la quale stavamo scappando. Il babbo ci fa segno di stare zitti, si abbassa, indica una piccola macchia di faggi bassi, cerco di farmi ancora più piccola di quella che sono e quasi di volare sulle pietre per non farmi sentire. Ci acquattiamo lì dietro, noi cinque figli, papà, mamma e una donna scappata con noi. Se ripenso a me stessa in quei momenti, mi immagino imbambolata e a bocca aperta, come stanno i bambini quando vedono qualcosa che insieme li stupisce, li spaventa, li attrae e li respinge. Ma non mi sono certo vista e nessuno mi ha mai detto com'ero, mentre guardavo giù alla capanna di pastori dove c'erano due tedeschi. Io ne ricordo solo due, e due ragazze. Ci giocavano. Una bambina non può che pensare al gioco quando vede due uomini che tirano e spingono, urlano e strattonano. Le ragazze urlavano, cercavano di scappare. Loro le inseguivano, sparivano, le rivedevo. Giocavano per me, giocavano, e ancora adesso mi viene di dire così. Non che hanno fatto quello che poi ho capito. Il bambino non l'ho visto subito, forse era nella capanna, non lo so. Però a un tratto una delle ragazze stringe qualcosa al petto forte, uno dei due soldati glielo strappa, ridono. Penso ci vogliano giocare, giocare anche con il bambino. Più che un bambino è un neonato, saprò poi che è una bimba di 2 mesi. Il soldato con la bimba si allontana dalla donna, lei si butta per terra, strilla, congiunge le mani, lui ride, guarda il compagno e ride. Poi il lancio, come se la bimba fosse una palla, in alto, ma proprio in alto. L'altro soldato si era preparato, alza il fucile veloce, segue il volo, spara. Nessuno corre a prendere in braccio la bimba, la lasciano cadere tra le pietre e ridono, ridono. Non ricordo altro. Celso: il babbo ci fece andare via da casa almeno 3-4 giorni prima del 24 agosto. A noi ragazzini, io sono il secondo di 5, disse solo che dovevamo andare su perché arrivavano i tedeschi. Ho ricostruito poi dell'allarme che c'era in paese. Le notizie correvano veloci. Il 12 c'era stata Sant'Anna di Stazzema, il 19 San Terenzo, dove ne avevano uccisi 159. I grandi si aspettavano che arrivassero anche da noi, perché ci sono partigiani nella zona e perché lassù, lungo le cime della montagna, stanno costruendo le difese, la linea gotica, le fortificazioni alle quali sono costretti a lavorare molti del paese. Ho anche saputo delle guardie. C'era sempre uno del paese su al santuario a guardare la valle, a controllare che non arrivassero i tedeschi su per l'unica strada che porta a Vinca. Il babbo ci fa andare nella capanna di nonna Veneranda, che poi è la mia bisnonna, una capanna per pastori in alto, dove finiscono i castagni. La mattina del 24 sono io il primo ad accorgermi del fumo. Ero andato un po' più in alto a far legna e vedo il fumo salire dalla valle, dalla parte di Aulla, di Gragnola. Colonne enormi, si vedono distintamente anche da così lontano, a una ventina di chilometri di distanza. Torno di corsa alla capanna e avverto il babbo. È un attimo. Il babbo molla tutto. Dice poche parole alla mamma a bassa voce. Fa gesti rapidi con le mani. Dobbiamo andar via subito. Mentre chiudiamo pane e formaggio e poco altro nei fagotti, sentiamo i primi spari, rumori sordi che arrivano dal basso. I primi sono isolati, sonori, come le fucilate dei cacciatori, poi diventano confusi, sono colpi in sequenza che diventano piccoli boati. Il babbo si muove ancora più veloce, ce ne andiamo a passo svelto, come si può andare in montagna. Siamo fuori dal bosco, sulle pietre del Ravaneto, quando i colpi si fanno più vicini, continui, assordanti, sono i mitra che sparano. Stanno arrivando, urla il babbo. Si guarda intorno, indica un canalone un po' più in alto. Là dentro, nascondiamoci là. È troppo tardi, se arrivano in paese ci vedono. Non so quanto impieghiamo ad arrivare nel canalone, ma molto poco, forse qualche minuto appena. Quando siamo sul fondo ci abbassiamo ancora di più, come se abbassandoci potessimo evitare di farci vedere. Nessuno di noi parla. Gli spari sono così vicini che sembrano rimbalzare sulle pareti delle nostre montagne. Non avevo mai visto gli occhi del babbo così spalancati e persi. È immobile, adesso direi come rassegnato, ma allora mi sembrò che fosse immobile per non farsi sentire dai tedeschi. Lauretta. La mattina del 24 sono a casa con la mia mamma, mia sorella Maria e mio fratello Cesarino, più grandi di me. Sono andati giù a Monzone a prendere l'acqua salata. C'è una fonte speciale da noi, dalla quale esce l'acqua già salata. La usiamo per cucinare e fare il pane, e bisogna andare a prenderla a 5-6 chilometri dal paese. Il babbo è a lavorare un piccolo pezzo di terra dove fa le patate e io sono in terrazzo. Ricordo l'urlo della vicina che arriva correndo. Giovanna, i tedeschi, stanno arrivando i tedeschi. È l'urlo che non ho mai dimenticato, che ho sognato e sogno. La mamma si porta le mani alla faccia, ai capelli, comincia a camminare come in tondo. La ricordo frenetica, come toccasse cose che non servono. Ripete le stesse parole: i miei figli, oddio, i miei figli. Il silenzio nel quale vive normalmente Vinca non c'è più. I botti sono sempre più vicini. La gente passa correndo per le stradine, tutti fuggono e urlano. Ricordo bene una sola frase di quelle urla, ossessiva, che passa di bocca in bocca e che nella mia testa, anno dopo anno, è diventata come un solo urlo. Arrivano i tedeschi, bruciano tutto. I miei fratelli arrivano correndo, hanno il fiatone, hanno tagliato per la strada di sotto, per i boschi. Nelle damigiane non c'è acqua, l'hanno buttata via per essere più leggeri e veloci. La mamma ha già messo in un telo quello che c'è da mangiare. Mia sorella corre al suo lettino, tira su lenzuolo e cuscino, ne fa una specie di palla, corre fuori, mette tutto sotto un albero. Scappiamo via, ci mettiamo a correre con gli altri per andare in alto, nei castagneti. Celso. Del 24 agosto passato, nel canalone, mi sono rimasti ben impressi il frastuono e la fetta di pane. Il frastuono è quello che viene dal paese e dalle montagne, perché il babbo dice che non si sono fermati in paese, i tedeschi stanno cercando per i monti. Sapremo poi che sono arrivati in tanti, c'è chi ha contato almeno 100 camion, jeep e moto, persino un cannone. Il babbo cerca di non spaventarci, ma mi accorgo anch'io che il rumore degli spari non viene solo da giù, da Vinca, ma anche dai fianchi della nostra valle, e sono più vicini. sempre più forti e più vicini, lunghi silenzi durante i quali la valle sembra tornata quella di sempre, poi secondi, minuti in cui tutto sembra tremare. La fetta di pane è quella che il babbo distribuisce a metà giornata, tagliandola dalla forma con il coltello che ha sempre con sé. È una fetta grande, molto grande per quei tempi. Mangiate, mangiate, bambini, tanto ci dice. Io e i miei fratelli mangiamo, e io non faccio caso alla frase del babbo. L'ho capita dopo, molto tempo dopo. Non aveva più speranze il babbo. Si sentiva in trappola, non vedeva vie di fuga, non vedeva futuro per la sua famiglia e per sé, e ci faceva mangiare a sazietà. Così ho sempre pensato, e quella frase di mio padre ce l'ho dentro da tutta una vita. La sera siamo ancora vivi, non c'è più frastuono, e il babbo decide di tornare alla capanna per la notte. Arriva anche la mia bisnonna alla capanna, la bisnonna veneranda. Lei era rimasta in paese e racconta che stanno uccidendo tutti, stavano per ammazzare anche lei. Un tedesco le ha puntato il fucile contro, ma l'altro, che gli stava accanto, dà una botta alla canna per deviare il colpo. «Perché sono troppo vecchia», dice la nonna. Lauretta. Abbiamo passato la notte sotto un castagno. Adesso c'è anche il babbo con noi. Ci aveva raggiunti durante la notte, anche se non so come abbia fatto sapere dove eravamo. Il secondo giorno è come il primo, tanti spari, così vicini che il babbo decide di muoversi e andare più in alto. Quando stiamo attraversando la pietraia, vediamo i tedeschi sotto di noi, i due tedeschi che hanno ucciso la bambina per gioco. Dopo che l'hanno fatto e hanno riso, continuano a giocare con le due ragazze, ma anche io capisco che non è un gioco, perché il fagottino per terra non si muove più, non piange. Poi smettono di giocare, si allontanano un po' e sparano con il mitra, uccidono le due ragazze. Tra noi non possiamo parlare. I due assassini se ne sono andati. Laggiù ci sono quei corpi immobili. Ma il babbo, ogni volta che lo guardo, porta l'indice al naso o mi fa cenno di stare giù. Non ricordo altro di quel giorno. Ho poi saputo da grande che quello è stato un giorno di caccia. I tedeschi andavano su e giù per la valle a cercare chi di noi si era nascosto, e chi è stato trovato è stato ucciso. Celso. La mattina dopo, la mattina del secondo giorno del 25, scappiamo ancora. Alla capanna resta solo nonna veneranda. Sono troppo vecchia, dice. A me non mi ammazzano. La troveranno morta tra i castagni, non lontano dal paese. Il babbo ci porta in una grotta un po' più in alto, una di quelle grotte che si infilano nella montagna e che da fuori non si vedono. Devi proprio sapere che ci sono. Ci raggiungono due donne e dicono al babbo quello che forse lui temeva. Dall'altra parte della montagna, a Lavacchio, dove ci sono i suoi parenti, padre e fratelli, stanno uccidendo tutti. Il babbo non può far nulla. La grotta è piena, altra gente è venuta con noi, c'è anche un suo fratello. Restiamo in fondo alla grotta per tutta la giornata. Fuori continuano a sparare. Il rumore dei colpi arriva continuo. Solo nel pomeriggio si attenua. Quando è buio e c'è silenzio, mio padre e suo fratello partono. Vogliono andare a vedere cosa è successo a Lavacchio. Tornano che sta per fare giorno. Parlano a bassa voce tra loro con la mamma. Saprò poi che il nonno, due zii, due zie e una cuginetta sono stati uccisi e che li hanno seppelliti lì vicino come hanno potuto. Tutto finisce due giorni dopo, la mattina del quarto giorno. Sentiamo spari radi, sono gli ultimi, poi il silenzio e la paura che non sia davvero tutto finito, che ci aspettino in paese. A noi bambini ci lasciano alla capanna e possiamo scendere giù dopo qualche giorno, quando i grandi sono sicuri che i tedeschi non tornano più. Lo hanno addirittura fatto sapere che non sarebbero tornati a uccidere ancora. La nostra casa è tutta bruciata, non è rimasto proprio nulla. È stato calcolato che i tedeschi hanno distrutto il 90% del paese. Noi andiamo nella casa dei nonni, una delle prime di Vinca, a essere stata costruita con i solai in cemento, ancora abitabile. Di quei giorni è rimasta dentro di me la geografia dei morti, una geografia che non è però fatta di bare e tombe, ma di terra semplice, qualche volta nera. I grandi dicevano, quando si andava in giro per il paese o subito intorno, qui è stato bruciato il tale, lì il tal'altro, lì gli altri due. Era agosto e troppo tempo erano stati all'aria soffocante i corpi dei morti. Sono stati quasi tutti bruciati sul posto. Lauretta. Anche la nostra casa non c'è più. Sotto l'albero troviamo solo il lenzuolo e il cuscino del letto di mia sorella, niente altro. Lauretta Federici, nata a Vinca il 2 febbraio 1937, Eccelso Battaglia, nato anche lui a Vinca il 1 agosto 1933, si conoscono da sempre e si sono sposati nel 1956. Nelle loro famiglie di origine non si è quasi mai più parlato dell'agosto 1944. Si sapeva tutto, ma era impensabile, dice Lauretta, chiedere, voler conoscere, cercare particolari. Nemmeno della storia della bimba uccisa al volo abbiamo più detto niente. E anche tra loro due, tra Celso e Lauretta, emigrati in Francia e tornati a Vinca nel 1979, il passato è stato per tanto tempo come rimosso. Poi in Celso qualcosa è cambiato. Tornato a casa ha pensato che fosse giusto non dimenticare. Si è documentato, ha letto, studiato, ha cominciato a scrivere poesie, poi un libro sul martirio di Vinca che viene letto nelle scuole dove lui va a parlare e a raccontare. Lauretta lo segue, tra loro hanno cominciato a dirsi quello che non si sono mai detti. Lo facciamo anche per i nostri tre figli e per i nostri quattro nipoti, dice Celso, anche se raccontare mi pesa tantissimo, ma mi sembra di compiere una missione, di assolvere un dovere. Delle sue poesie, quella che ama di più si intitola Vinchese Fuggiasco. Spietata la caccia di quella gentaccia a spose fiorenti coi bimbi piangenti, pietà non vi è stata per vecchio o malato, di sangue assettati erano quei sciagurati, quel monco selvaggio gli dava coraggio, uccisi e straziati per odio e vendetta. Vinca, nel comune di Fivizzano, dal 24 al 27 agosto 1944, è stata devastata dalle SS della 16ª divisione Reichsführer SS e dai fascisti italiani delle Brigate Nere. In quattro giorni i nazifascisti hanno ucciso 174 persone, uomini, donne, bambini, hanno seviziato e violentato, e a Vinca che il cadavere di una donna viene trovato impalato. È ancora a Vinca che un'altra donna viene ritrovata sventrata con quel che resta del feto che aveva in grembo a pochi passi. Ancora di Vinca la donna con il nome inciso sul petto con la baionetta. Celso Battaglia, quando racconta, parla sempre di nazifascisti, mai solo di nazisti o di tedeschi. Senza i fascisti del posto, i tedeschi non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto, spiega. Hanno portato i tedeschi nelle capanne e nei nostri nascondigli, li hanno guidati per ucciderci, hanno ucciso con loro. Il comandante delle Brigate Nere di Carrara, Giulio Lodovici, mise a disposizione delle SS un centinaio di uomini, che parteciparono attivamente al massacro. All'inizio degli anni 50, a Perugia, ne vennero processati più di 60, oltre 10 le condanne all'ergastolo. Il 19 agosto, pochi giorni prima di devastare Vinca, i nazifascisti avevano ucciso 159 persone a pochi chilometri di distanza a San Terenzo Monti, sempre nel comune di Fivizzano. Nell'aprile 2011 la Corte Militare d'Appello di Roma ha confermato le condanne all'ergastolo per le stragi di Fivizzano di 9 militari del 16° Battaglione Esplorante della 16ª Divisione Reichsführer SS, la stessa unità responsabile, tra gli altri, degli eccidi di Montesole e Marzabotto e di Sant'Anna di Stazema. Il comandante del battaglione era Walter Reder, il maggiore dell'SS, senza un braccio, condannato all'ergastolo nel 1951, è rimasto in carcere in Italia fino al 1985. Reder è stato giudicato responsabile, oltre che di quelli di Marzabotto, Montesole, anche degli eccidi compiuti dal suo reparto nel comune di Fivizzano. A inchiodarlo fu, tra le altre prove, la testimonianza di Mario Oligeri, l'oste dal quale si era fatto servire polli arrosto il giorno della strage di San Terenzo. Oligeri lo riconobbe come l'ufficiale che diede l'ordine scritto di uccidere gli ostaggi catturati. Vinca, Massa, 4 febbraio 2013, pagina 242.